Sono Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale. Grazie di essere venuti a questa quarta edizione del Festival di Internazionale a Ferrara. Questo applauso è per voi. Abbiamo questa sera con noi la giornalista israeliana Amira Haas. Amira Haas lavora per il quotidiano israeliano Haaretz, ci lavora da una ventina d'anni e ha una particolarità, è una giornalista israeliana un po' particolare perché è l'unica giornalista israeliana che vive e lavora nei territori occupati. Amira ha vissuto dal 93 al 96 a Gaza e dal 97 a tuttora vive a Ramallah, quindi ha una idea, diciamo, del conflitto israelo-palestinese che deriva dalla sua vita quotidiana vissuta insieme ai palestinesi, accanto ai palestinesi. È l'unica giornalista israeliana che vive e lavora nei territori, appunto. Sì, mi dicono, l'unica giornalista israeliana è ebrea che vive e lavora nei territori perché ci sono gli arabi israeliani, dei colleghi arabi israeliani che naturalmente con più facilità in tutti i sensi fanno lo stesso mestiere. Mi ricordo che quando nel 2005 pubblichiamo questo libro di Amira, Domani andrà peggio, con la casa editrice di Internazionale, Fusi Orari, quando si discusse del titolo, mi dissero il titolo sarà Domani andrà peggio e io rimasi un po' male, dico come domani andrà peggio? Non c'è un titolo così, un barlume di speranza in più. Dice il titolo l'ha proposto Amira e dico vabbè, l'ha proposto Amira, il libro è suo, riassumerà il suo pensiero, immagino. Bene, 5 anni dopo purtroppo possiamo dire che Amira aveva ragione, in Israele c'è il governo più a destra della storia di Israele. L'occupazione continua, c'è stata nel frattempo una violentissima guerra in Libano e una violentissima guerra a Gaza. E nessun passo avanti in nessun senso. Quindi, Domani andrà peggio era un ottimo titolo, purtroppo. Oggi però l'attualità ci spinge a discutere di novità ed è da questo che vorrei partire questa discussione di stasera con Amira. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha detto che probabilmente l'anno prossimo ci sarà un nuovo membro delle Nazioni Unite, lo Stato palestinese. Il ministro degli esteri israeliano, Avigdor Lieberman, ha detto che non ci sarà nessun accordo di pace con i palestinesi per decenni e poi è stato smentito dal suo stesso governo che ha detto con la linea ufficiale di Israele. I negoziati sono appesi alla moratoria sulla ricostruzione negli insediamenti israeliani nei territori, che il governo israeliano ha rifiutato di prorogare e a questo punto si attende la decisione della parte palestinese su se continuare i negoziati diretti voluti appunto da Barack Obama. Io partirei da qua con Amira e le chiederei cosa pensi oggi di questi negoziati di pace, anche nella tua esperienza, porteranno a qualcosa? Sono una fonte di nuova speranza oppure dobbiamo essere pessimisti?
My advice to all of us when we talk.
Buonasera a tutti. Il mio consiglio per tutti noi, per tutti quanti noi, quando sentiamo i notiziari di attualità, i telegiornali che parlano di negoziati di pace, ripresa delle trattative di pace, parlano delle promesse di Barack Obama, il mio consiglio, ripeto, per tutti quanti noi è andare sul posto, sul terreno, e vedere che cosa sta succedendo sul terreno, cioè non prestare ascolto alle belle parole che parlano di pace, alle grandi dichiarazioni, ma veramente di andare a vedere che cosa sta succedendo lì.
When we hear about negotiations, we think, and in Europe certainly, that's
Tratta della linea diplomatica ufficiale. Cioè che si pensi a una soluzione basata su due stati, che questo sia il concetto chiave. di questa diplomazia ufficiale, e questo concetto chiave a sua volta riposa su un presupposto, e cioè che Gaza e la Cisgiordania formino insieme un'unica unità territoriale. Questa appare a me, sicuramente anche a voi, l'unica aspetto, l'unico dato positivo che ci rimane dagli accordi di Oslo. Ma quando poi si va sul terreno, come dicevo prima, che cosa si vede? Si vede un'altra cosa, cioè si vede che il piano che Israele ha adottato ormai da 20 anni, il piano per la separazione della Cisgiordania da Gaza, è pienamente riuscito. Con questo voglio dire anche, fra l'altro, che la distanza fra Gaza e la Cisgiordania è ormai ben maggiore, dopo questi 20 anni di tentativi per separarle, ben maggiore di quei 70 chilometri che le separano fisicamente.
Another component of this European supported peace,
componente di questa idea di accordi di pace sostenuti tra l'altro dall'Unione Europea, riguarda la città di Gerusalemme. Cioè, si è detto, Gerusalemme dovrebbe diventare, Gerusalemme Est dovrebbe diventare la capitale dello Stato palestinese, ma per la stragrande maggioranza dei palestinesi che abitano oggi in Cisgiordania, Gerusalemme è lontana quanto potrebbe essere la Luna. Cioè, per i palestinesi che vivono in Cisgiordania è più facile andare in Australia che recarsi nella vicinissima Gerusalemme. Di esempi ce ne sarebbero tanti, ma mi attengo soltanto a questi due dati, Gaza e Gerusalemme. Ma davvero crediamo che nel giro di un anno, di qui a un anno, Israele abbia intenzione di rinunciare alla politica che ha perseguito in questi ultimi 40 anni, e cioè di riportare Gaza e Gerusalemme Est entro la scena, entro l'ambito, entro la portata dei palestinesi? Chi lo credesse eventualmente si sbaglierebbe, credo. Io ho i miei seri dubbi, e se Obama asserisce che riuscirà a fare questo nel giro di un anno, secondo me sta prendendo in giro se stesso e il resto del mondo.
Adesso volevo farti due domande in una, diciamo. Se hai la sensazione che questa tua visione delle trattative in corso da parte dei palestinesi, tu vivi a Ramallah, li frequenti, li conosci, li senti parlare, se i palestinesi anche sono molto pessimisti sulle trattative in corso. E la seconda questione che mi pare preminente è: le trattative si stanno rompendo sulle colonie, sugli insediamenti ebraici in terra palestinese. Perché sono così importanti e cosa vogliono dire nella vita quotidiana? Cosa vuol dire nella vita quotidiana dei palestinesi la presenza di questi insediamenti, in termini concreti, per esempio?
Comincio con rispondere che naturalmente l'autorità nazionale palestinese deve per forza stare al gioco se vuole dare qualche minima possibilità alla ripresa effettiva di trattative effettive. Un paio di settimane fa, se non sbaglio, la delegazione palestinese si è incontrata con il presidente Obama ed è tornata indietro facendo dei commenti abbastanza positivi che al mio orecchio quantomeno sono suonati molto tirati per i capelli, molto artificiosi. Avevo l'impressione che nessuno ci credesse davvero a questa impressione positiva che avevano ricevuto, e si capisce, l'autorità nazionale palestinese riceve sostegni finanziari dalla comunità internazionale, quindi sa che deve stare al gioco e deve tenere in piedi questa parvenza o questa apparenza. Nonostante quindi questi apprezzamenti, queste valutazioni positive nei confronti di Obama e dell'incontro avuto con lui, sono perfettamente consapevoli i palestinesi che oggigiorno la società israeliana non è affatto pronta per quella soluzione di pace che sarebbe l'unica accettabile per i palestinesi, e cioè che Israele si ritiri entro i confini del 1967, della guerra dei sei giorni, e quindi si riportino vicine, per così dire, si riuniscano dentro uno stesso ambito, Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est.
Now, as for the second question, you know there is a strange coalition.
Vengo alla seconda parte della tua domanda, meglio alla tua seconda domanda. Attualmente esiste, si è creata una strampalata coalizione che ha fatto appello ad Abu Mazen, affinché non riprendesse le trattative. Questa coalizione è complessa e variegata, ma si è costituita attorno a quella che è la principale organizzazione della sinistra palestinese, e questo non ci deve sorprendere, è perfettamente logico, ma un componente di primissimo piano di questa coalizione è probabilmente il palestinese più ricco del mondo, si chiama Munib al-Masri, è un miliardario, e ha raccolto intorno a sé, come dicevo, un gruppo di palestinesi, diciamo, indipendenti, che 5 anni fa hanno dato vita a una sorta di gruppo di pressione, noi lo chiameremmo così, dedito ad affrontare alcune urgentissime questioni interne ai palestinesi, prima fra tutte questa scisma, questa divisione molto aspra tra Hamas e al-Fatah, e quindi fra Ramallah e Gaza.
So I had a talk with him I interviewed him 3 weeks ago.
Circa 3 settimane fa ho intervistato Munib al-Masri, e in quella circostanza mi ha detto che lui ed altri 2 importanti esponenti palestinesi, che sono adesso morti, il dottor Husseini Abdel Shafi, nel 94 scrissero, 94-95, scrissero una lettera ad Arafat esortandolo a non accedere, a non consentire la ripresa dei negoziati fin tanto che Israele avesse proseguito nella costruzione degli insediamenti, chiamiamoli colonie. Quindi per molti palestinesi appare completamente assurdo che ci siano che ci sia l'autorità nazionale palestinese e dei importanti leader palestinesi che da prima non hanno capito, quando firmarono gli accordi di Oslo, non hanno compreso fino in fondo la gravità del fenomeno dei coloni israeliani, la gravità del fatto che gli israeliani seguitavano a costruire sempre più case in questi insediamenti.
Let me describe to you the settlements near my where I live in Ramallah.
Visto che io abito a Ramallah e ci passo la gran parte del mio tempo, vi voglio descrivere un po' com'è la situazione degli insediamenti israeliani dalle parti di Ramallah. Ce n'è uno, Psagot, che si trova a est di Ramallah e guarda Ramallah dall'alto di una collina. Ce n'è uno un po' più a nord che si chiama Bet El. Ciascuno di questi ha dato luogo a dei sub-insediamenti, io le chiamo le figlie, insomma affigliato, ha fatto i cuccioli, sono saltati fuori come funghi dopo la pioggia, sub-insediamenti rispetto a Psagot e a Bettel, alcuni dei quali sono illegali. Naturalmente io dico che sono tutti illegali gli insediamenti israeliani nei territori occupati, ma questi proprio non sono neanche autorizzati dalle autorità israeliane, mentre gli altri sì. E ce ne sarebbero ancora di nomi da snocciolare, ma non serve. Veniamo al punto: che cosa significa avere tutti questi insediamenti attorno a Ramallah? Beh, la prima cosa è questa, che ogni qualvolta si costruisce un insediamento israeliano nei territori, l'esercito israeliano che cosa deve fare? Deve erigere un muro per difendere la vita dei propri cittadini, i coloni israeliani che ci si sono andati a stabilire. Risultato netto dell'operazione: Ramallah è attualmente circondata, accerchiata da insediamenti con il loro portato di truppe armate.
So you have to have roads for the settlers.
Quando si costruisce un insediamento, bisogna che ci siano delle strade, naturalmente, delle strade per i settler, per i coloni. Queste strade sono ex strade palestinesi che adesso sono chiuse per i palestinesi. I palestinesi sono esclusi dal loro uso. Queste strade naturalmente corrono attraverso terre agricole, terre coltivate dai palestinesi, o meglio, che erano coltivate da loro fino a 10-20 anni fa, ma ora queste strade non sono più praticabili per i palestinesi. E poi ancora ci devono essere delle vaste aree, erano delle riserve naturali vere e proprie, che erano state create da e per i villaggi e le cittadine palestinesi dei territori occupati, della Cisgiordania stiamo parlando adesso, ma adesso sono off limits per i palestinesi, perché costituiscono una sorta di zona cuscinetto, zona di sicurezza per gli abitanti degli insediamenti israeliani. Poi bisogna fare spazio per la crescita naturale, come si esprimono, diciamo, questi coloni, la crescita naturale della popolazione in prospettiva di questi insediamenti aumenteranno, faranno figli, avranno bisogno di un po' più di spazio. Dunque la situazione è questa: strade bloccate, precluse ai palestinesi, zone riserve naturali off limits per i palestinesi, strade in più che devono essere costruite perché i palestinesi possano fare tutto il giro, girare attorno agli insediamenti, perché da lì non si passa, dalle loro vecchie strade non possono più passare. Poi ti trovi sempre di fronte i soldati armati, il che ti induce a credere di trovarti, diciamo, in uno stato completamente militarizzato. E siccome questo è vero, penso che sia un bene, perché se i leader di tutte le parti tendono a scordarsene queste cose, la gente in questa maniera davvero non se lo può scordare. Ecco, vi ho dato soltanto un piccolo esempio di quello che sta succedendo dalle parti mie, a Ramallah, ma lo stesso succede in tutta quanta la Cisgiordania.
So it means, for example, there are some villages that are in the distance of...
Ci sono villaggi che si trovano fisicamente a una distanza di 3 km dall'ingresso est di Ramallah. Peccato che questo ingresso è bloccato ai palestinesi, è precluso ai palestinesi, salvo alcuni alti papaveri e giornalisti come me e come altri. Pertanto gli abitanti di quei villaggi, anziché impiegare 2 minuti in automobile per recarsi a Ramallah, ci mettono quantomeno mezz'ora. Ora, una volta a settimana può anche andare, ma se lavori a Ramallah, tutti i santi giorni ti devi accollare questo aggravio in termini di spreco di tempo, spreco di soldi, spreco di benzina e spreco di energia. Fatti i conti, all'incirca il 60% della Cisgiordania, là dove, come dicevo prima, gli insediamenti israeliani sono cresciuti, sono spuntati come funghi, si trova sotto questo regime di sicurezza che è stato dettato, imposto dall'esistenza stessa di questi insediamenti. Il 60% della Cisgiordania, territorio palestinese occupato, è praticamente precluso ai palestinesi per qualsiasi fidelità che abbia a che fare con le loro esigenze, il loro sviluppo.
Tu hai parlato di un potere quasi illimitato di Israele su ogni dettaglio della vita quotidiana dei palestinesi: andare a scuola, lavorare, comprare il pane, fare visita alla famiglia, trovare un giornale o del latte fresco, importare cemento o detersivo, latte in polvere, essere vicino a una persona cara in ospedale e poter tornare a casa tua la sera nel tuo letto. Ci puoi fare un esempio o due di cose concrete, di persone che concretamente hai conosciuto, dei casi particolari? Nell'ultimo numero di Internazionale parli di una signora malata di cuore che non si può curare. Ecco, se per rendere la realtà su, on the ground, come dici te, insomma sul terreno, se ci puoi fare degli esempi.
Let's start with my, you know, favorites, the Gazans.
Un esempio, forse quello che preferisco per il suo umorismo macabro, nero, riguarda quelli che sono riusciti a uscire da Gaza per venire in Cisgiordania. Parlavo con un gruppo di palestinesi che hanno combattuto e combattono per il diritto alla libertà di movimento, di spostamento, e ce n'è uno che ha una 25ina d'anni, che viene da Gaza e sta a Ramallah soltanto da 3-4 anni. In sé il fatto è sorprendente, ma come ha fatto, visto che Gaza non è più, diciamo, sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese di Al-Fatah? Alla domanda: scusa, ma te come hai fatto da Gaza a venire a Ramallah, a venire in Cisgiordania? Lui non ha risposto, ha risposto un altro, che anche lui veniva da Gaza, che ha detto: ah, capito, ti sei fatto venire il tumore al cervello. In pratica le persone sono costrette a inventarsi delle ragioni per cercare di uscire da Gaza, e queste ragioni sono spesso mendaci, si mente, la gente, non sono tanti, ma questi di Gaza che sono riusciti a venire a Ramallah sono stati costretti a farlo mentendo, falsificando le cartelle mediche pur di tirarsi fuori da Gaza. Quindi la battuta che ricorre fra di loro è: per uscire da Gaza o devi essere moribondo o devi essere già morto.
Now when he is already in Ramallah, he is actually
di fatto questo ragazzo e altri come lui che sono riusciti a venire via da Gaza e si sono stabiliti a Ramallah, vivono sì a Ramallah, ma il vantaggio qual è, visto che vivono come in prigione? Perché vivono come se fossero in prigione? Ma perché sulle loro, i loro documenti di identità c'è ancora scritto che il loro domicilio è a Gaza, e per un abitante di Gaza che ci vuole un permesso speciale concesso dalle autorità israeliane per vivere in Cisgiordania, un po' come succede a uno straniero che va in un paese estero e deve farsi il visto. Per cui se questa persona in questa condizione dovesse tentare di uscire da quella strettissima cerchia che è diventata il suo territorio, 3 chilometri a nord del centro di Ramallah fino a 1 chilometro a sud del centro di Ramallah, stiamo parlando di inezie, se questa persona dovesse cercare di uscire di Ramallah perché ne ha bisogno, perché gli va, si imbatterebbe fatalmente in un checkpoint militare israeliano, il soldato di guardia vedrebbe che lui non ha il permesso speciale e potrebbe sul posto prenderlo, arrestarlo e deportarlo a Gaza. Ecco che per queste persone Ramallah è diventata che cosa? È diventata una prigione, e la loro geografia, la loro idea della geografia del territorio si riduce, come dicevo, a una macchietta, a un'area limitatissima.
Actually, if I go back to the really important...
Ma torno alla questione che è centrale per noi, la questione davvero importante, quella degli insediamenti. Gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati sono veramente l'incarnazione, la concretizzazione di un autentico regime di apartheid pratico che esiste in Israele, dove c'è un governo che decide del destino e del futuro di due popoli che vivono nello stesso paese. Peccato che uno di questi popoli ha diritto di voto, l'altro popolo non ha il diritto di voto. Uno di questi popoli gode della pienezza dei diritti di cittadinanza, gode di migliori infrastrutture, dei diritti democratici, di un sistema di stato di diritto dove regna la legge, di migliori scuole, migliore assistenza sanitaria, di libertà di movimento, l'abbiamo appena detto, il diritto di vivere in qualsiasi parte del paese abbia scelto, mentre l'altro popolo, sto parlando ovviamente dei palestinesi, si vede negare tutti questi diritti che noi consideriamo fondamentali. Se fra di voi, in questo pubblico, in questa piazza, c'è qualcuno che è ebreo, beh, per il solo fatto di essere ebreo, nel mio paese Israele in questo momento gode di più diritti di qualsiasi palestinese che sia nato in Israele oppure in Palestina. Qualsiasi ebreo del mondo può richiedere la cittadinanza israeliana, arriva all'aeroporto di Ben Gurion, per solito può ricevere la cittadinanza anche nel giro di 5 giorni, dunque esercitare appena può il suo diritto di voto, vivere, spostarsi dove gli pare nel paese che decida di abitare in un insediamento oppure a Gerusalemme e a Tel Aviv. Ma un palestinese che fosse qui presente sarebbe privato, per il fatto di essere palestinese, di tutti questi diritti fondamentali, e per giunta correrebbe un grande pericolo. Uno che fosse nato a Gerusalemme e adesso si trovasse in Italia e volesse tornare a Gerusalemme perderebbe all'istante il diritto di vivere lì. Allora io parlo di un apartheid nella pratica, e dico gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati non sono l'unica, ma sono una incarnazione reale e tangibile del regime d'apartheid che esiste oggi in Israele.
Una recente copertina di settembre di Time Magazine, uno dei più diffusi magazine americani e statunitensi, raccontava dei sondaggi fatti in Israele. Ha fatto un titolo tra l'altro piuttosto forte anche per Time: perché a Israele non interessa la pace. La copertina apparentemente gioiosa con i fiorellini, però diciamo problematizzava questa cosa. Raccontava di alcuni sondaggi fatti appunto dagli israeliani, per cui il 95% degli israeliani ebrei si descriveva come felice e un terzo come molto felice. In un sondaggio invece di marzo scorso, del marzo 2010, alla domanda qual è il problema più urgente per Israele, solo l'8% degli israeliani ha citato il conflitto con i palestinesi, che si è piazzato al quinto posto tra le preoccupazioni degli israeliani dopo l'educazione, il crimine, la sicurezza nazionale e la povertà. Ecco, vorrei farti una domanda su questa stranezza, nel senso, queste due società vivono molto vicine su un fazzoletto di terra molto piccolo. Per certi versi da qualche anno sembrano incomunicabili e una delle due pare essersi abituata a avere una vita normale, mentre appunto la situazione dell'altra è quella che descrivevi prima. Tu che sei israeliana, conosci gli israeliani profondamente, che idea ti sei fatta di questa cosa? È il muro di separazione che ha impedito gli attentati e quindi fa vedere i palestinesi come più lontani, e che idea hanno la maggioranza degli israeliani dei coloni e delle colonie?
There is one thing that it's very important to remember, that the separation wall is not the cause of the separation and this separating of the two peoples. The separation has been a policy, a practical policy.
C'è una cosa molto importante da tenere a mente, che il muro di separazione non è lui la causa della separazione fra i due popoli. La separazione fra i due popoli è semplicemente l'esito di una politica che Israele ha deliberatamente praticato in questi ultimi 20 anni. La gente non se ne rende conto, ma dopo la guerra dei 6 giorni nel 67, per una ventina d'anni, per un paio di decenni, fra le due popolazioni di questo fazzoletto di terra, come dicevi tu, che vivono l'una accanto all'altra, c'è stato molto contatto, molto mescolamento fra israeliani e palestinesi, perché i palestinesi entravano in Israele a lavorare, manodopera poco pagata, ma così facendo, con la frequentazione quotidiana, hanno imparato a conoscere la società israeliana e gli israeliani hanno imparato a conoscere noi. E quindi per quel periodo successivo al 67, per una ventina d'anni, fino alla fine, diciamo, degli anni 80, c'è stata molto più umanità negli scambi, nei rapporti interpersonali fra gli appartenenti a questi due popoli. La politica di separazione è stata attuata deliberatamente, come dicevo prima, da Israele a partire dai primi anni 90, cioè finito quel ventennio successivo alla guerra dei 6 giorni. Io penso che alla fine degli anni 80 gli israeliani, Israele, insomma, i governi che si sono succeduti, si sono resi conto di avere fatto un errore, tra virgolette, con la guerra dei 6 giorni, con l'occupazione del 67, perché ciò facendo hanno consentito ai palestinesi una certa libertà di movimento entro i confini del paese, e maggiore libertà di movimento, beh, questo è un patrimonio, è un capitale in mano ai palestinesi, ha dato loro più potere, più senso di responsabilità, più senso di esserci, ha consentito ai palestinesi per la prima volta dal 48, dalla fondazione dello Stato di Israele, di fare esperienza di vivere con quest'altro popolo, gli israeliani, dentro uno stesso territorio. Quindi si sono avviati contatti umani, contatti professionali, contatti economici, studenti palestinesi provenienti da Israele sono andati a studiare nella Cisgiordania. Ecco, questo ha formato la base della prima intifada, che è stato un momento di grandissime, grandissime speranze, oltre che di grandissimo conflitto.
When I entered, you know that we are now Israeli journalists, we are not allowed to enter into Gaza. It's since the end of 2006.
Se volete capire come stavano le cose fra le due popolazioni prima di questa separazione, sentite un po' questa storia qui. Adesso ai giornalisti israeliani è vietato dalle autorità militari israeliane entrare a Gaza, adesso, dalla fine del 2006, ce lo vietano l'esercito e l'intelligence, lo spionaggio israeliano. Quindi io sono in questi ultimi anni, 2 anni e passa, sono entrata a Gaza soltanto 3 volte illegalmente, una volta via mare, in barca, sono arrivata a Gaza e poi quelli di Hamas mi hanno sbattuto fuori, poi ci sono andata dopo l'attacco, diciamo la guerra israeliana contro Gaza, attraverso il valico di Rafah, e poi ancora un'altra volta. Recandomi lì proprio per documentare l'attacco israeliano, fine del 2008, primi del 2009, ho risentito il sapore di come era la vita fra questi due popoli prima di questa separazione. Mi è tornata, sono tornata indietro di anni, per così dire. Io ho tenuto conferenze, incontri, ho parlato, mai nascondendo di essere israeliana, a un pubblico fatto di coltivatori, di agricoltori, di lavoratori palestinesi. Molti, avendo sentito il mio accento, mi hanno risposto in ebraico. Perché? Perché sono nati lì, erano nati lì, se lo ricordano, hanno imparato l'ebraico. Mi sono trovata dentro una casa completamente demolita dagli israeliani, con gente che mi guardava, mi ascoltava, sentiva dall'accento che ero israeliana, mi rispondeva in ebraico. E che cosa mi dicevano? Quasi tutti: noi questi ebrei non li riconosciamo più, non sono più quelli di un tempo, quelli che abbiamo conosciuto allora, che conoscevamo quando stavamo a Tel Aviv. In ebraico, un membro di una famiglia, la famiglia Samuni, che ha perso 29 componenti nell'attacco israeliano a Gaza, mi ha detto nel suo ebraico perfetto: ma perché ci hanno fatto questo? Noi vogliamo capire. Voi capite quanto può essere toccante per uno, per un ebreo che parla ebraico ed è cittadino israeliano, sentirsi apostrofare in ebraico con una domanda di questo genere? Degli agricoltori, dei contadini palestinesi mi hanno persino raccontato che il loro ex datore di lavoro, prima che loro fossero tagliati fuori, avendo sentito, essendo venuto a sapere che lui o lei, lui forse, aveva perduto la casa, gli ha spedito, gli ha fatto un bonifico bancario, gli ha mandato dei soldi che gli sono arrivati molto più rapidamente di qualsiasi aiuto gli avesse pensato di mandare l'autorità nazionale palestinese. Ecco come stavano le cose, ecco qual era l'atmosfera prima della separazione.
Behind the separation there is a general Israeli Jewish will to regard itself as a uninational or uni-ethnic country.
Dietro la separazione c'è una volontà generalizzata da parte degli ebrei israeliani di considerare se stessi come un paese monoetnico, mononazionale, insomma abitato da un solo popolo. Ma non è così. I popoli sono due. I palestinesi, cioè, sono una popolazione indigena di questo paese che Israele, con tutti i trucchi e gli espedienti possibili, cerca, se non proprio di fare scomparire, perché ormai ha dovuto, come dire, riconoscere che ci sono, quantomeno cerca, ha cercato e cerca di allentare, diluire i suoi rapporti del popolo palestinese con quei luoghi, e allentare, diluire i diritti dei palestinesi ad avere questa terra, ad averlo tutto il paese, dal Giordano fino al mare. Venendo all'articolo di Time con quella copertina con i fiorellini, ecco che cosa è successo: che adesso che c'è la separazione, che i palestinesi vivono magari a distanza di pochi chilometri, ma dietro un muro, come dire, nascosti, e quindi non danno più noia, non danno più fastidio, è molto facile per gli ebrei israeliani far finta che noi siamo l'unico popolo che ha il controllo sull'interezza di questo paese, che nessun altro paese ha diritto di, nessun altro popolo, scusatemi, ha diritto di vivere dentro questo paese.
When I spoke about the 60% of the West Bank that is off limit, off reach to Palestinians.
Con questa consapevolezza, la gran parte degli israeliani ci vivono anche abbastanza tranquillamente, però naturalmente c'è un certo numero, ovviamente mai sufficiente, di israeliani, di gruppi, di associazioni, di organizzazioni che si oppongono a questo stato di cose. E il miglior modo di descrivere che gente sono è ricordare l'episodio della settimana scorsa, quando di nuovo un'imbarcazione ha cercato di rompere, diciamo, il blocco di Gaza, e quindi di arrivare a Gaza, e questa volta era una imbarcazione tutta quanta di ebrei, con un equipaggio di ebrei, compresi due soldati israeliani, ex soldati israeliani che hanno fatto insomma la vita dei soldati e adesso rifiutano di prestare il servizio militare nei territori. 10 persone in tutto, 10 ebrei israeliani e 10 ebrei diasporici, cioè provenienti da altri paesi del mondo. Credo che lo slogan che hanno adottato, che ha adottato l'equipaggio di questa imbarcazione che ha cercato appunto di rompere il blocco di Gaza, sia il miglior modo di riassumere l'atteggiamento e l'impostazione che ha questa odierna opposizione israeliana. Lo slogan dice: due popoli, un futuro.
È già trascorsa un'ora, quindi direi che ti farò l'ultima domanda mia prima che di passare la parola alle domande del pubblico. Tu sei, l'abbiamo visto anche stasera, famosa, nota, amata o anche detestata per essere una critica feroce dell'occupazione israeliana e della politica israeliana. Meno noto il fatto che, l'hai detto in passant prima parlando di Gaza, sei anche una feroce critica della classe dirigente palestinese, dei suoi difetti, della sua corruzione quando si tratta di Al-Fatah e della sua, di altri aspetti della sua politica quando si tratta di Hamas. Prima hai fatto cenno al fatto di essere stata espulsa da Gaza, da Hamas. Io vorrei sapere da te che pensi del ruolo di Hamas e anche del ruolo del terrorismo radicale islamico palestinese e degli attentati suicidi nell'escalation degli ultimi 10 anni.
I'm careful about using the word terror.
Io a questo punto avrei deciso di stare attenta a come si usa la parola terrore e terrorismo, perché ormai ci siamo veramente troppo abituati a considerare terroristico qualsiasi formazione armata non ufficiale, qualsiasi milizia non formale, mentre non chiamiamo terroristici gli atti illegali commessi da membri degli eserciti ufficiali, che spesso, anzi direi quasi sempre, vanno contro i civili. Quelli no, non li chiamiamo terrorismo. Il che, voglio essere molto chiara, non significa che io sia a favore di una forma di terrorismo mentre mi oppongo all'altra forma. Semplicemente invito tutti quanti noi a usare questo termine, terrore, terrorismo, terroristi, con moltissima cautela.
One of the you know, I could say that living within Palestinian territory for the past 70 years.
Io vivo tra i palestinesi, nei territori palestinesi occupati da 17 anni. L'esperienza di questi 17 anni mi ha insegnato che ogni palestinese in ogni momento della vita si trova di fronte a qualche forma di terrore o di terrorismo perpetrato dall'occupazione. Cioè, che cos'è fare terrorismo? Significa instillare per l'appunto il terrore, mantenere delle persone in uno stato di timore, di paura permanente. Paura di che? Paura perché? Per i propri figli, per la propria vita, per le risorse idriche, per la terra, per la propria casa, per il proprio futuro. Sempre paura, però questo qui non lo chiamiamo terrorismo, secondo l'uso corrente che si fa di questo termine. Ecco, a me questo fatto mi dà proprio fastidio.
This is the reason, for example, that I oppose to...
Ecco perché io sono contraria a classificare o a definire resistenza non violenza la resistenza popolare all'occupazione, perché usando il termine resistenza non violenta noi stiamo dando un giudizio che la sola resistenza è quella non violenza, ma il problema è che l'occupazione è violenza permanente.
Again, which doesn't mean that those of you who read me in international.
Ancora una volta, ma voi che mi leggete su internazionale già lo sapete sicuramente. Questo non significa che io pensi che l'impiego delle armi da parte dei palestinesi, soprattutto in questi ultimi 10 anni, abbia fatto bene alla lotta dei palestinesi contro l'occupazione. In realtà è proprio il contrario che penso.
When I was in Gaza, one Palestinian member of parliament.
Quando sono stata a Gaza, fra le altre cose, ho intervistato una parlamentare donna palestinese di Hamas e le ho chiesto: secondo te che cosa avete realizzato, cosa avete concluso con gli attentati kamikaze, con l'uso delle armi, con i razzi Qassam in questi anni? E lei mi ha detto: beh, ma noi abbiamo lottato contro gli accordi di Oslo perché quelli erano una forma di resa. Io penso che si sia sbagliata, penso che si sbagliasse questa parlamentare di Hamas, ripeto. Penso che la frammentazione dei territori palestinesi, questo distacco che gli israeliani hanno creato tra Gaza e la Cisgiordania, che il controllo israeliano sul sempre più territorio cisgiordanio, che il muro, cosiddetto muro di sicurezza, che l'aver ingabbiato i palestinesi in questi Baltistan è esattamente ciò che gli israeliani hanno voluto, volevano, si aspettavano da Oslo. Penso cioè che gli attentati kamikaze, l'uso delle armi, l'uso dei razzi Qassam abbiano fornito tutti insieme a Israele un gran pretesto per attuare una politica che aveva già pianificato e che di tutto questo purtroppo la leadership palestinese non ha saputo fare un'analisi politica approfondita e non l'ha saputo prevedere e impedire in tempo.
My the internal policies vis-à-vis the Palestinian people and their
mi rendo conto che è un'operazione un po' tirata per i capelli, un po' delicata, però vorrei separare la mia critica nei confronti della leadership di Hamas e di Al-Fatah dalla mia critica sui mezzi che i palestinesi hanno usato per combattere l'occupazione. Io mi sono trasferita in Cisgiordania tra il 97 e il 98. Quella volta un esponente palestinese di primissimo piano, un importante avvocato di cui non voglio fare il nome, mi ha detto una cosa che è veramente, secondo me, in linea con quello che penso io ed è in parallelo con quello che sto cercando di dire. Mi ha detto in un'intervista: noi sapevamo tante cose sull'OLP e sulla sua leadership, ma quello che non ci aspettavamo è che avessero così poco a cuore, forse è un eufemismo per dire che se ne fregassero così altamente, di noi, popolo palestinese.
Understandable why in 2006, in the elections of 2006,
quindi mi pare perfettamente comprensibile, era soltanto logico che Hamas vincesse le elezioni del 2006. Ovvio, non è che l'abbiano votato il 90% dei palestinesi, molta di quella vittoria di Hamas è stata dovuta al fatto che Al-Fatah non è riuscita ha proprio fallito nel compito essenziale di strutturare le proprie liste elettorali in una certa maniera. Però quella vittoria di Hamas nelle elezioni del 2006 ha spiegato una volta per tutte a tutti quanti quanto si erano stufati i palestinesi del disprezzo, non soltanto della corruzione, ma del disprezzo, dell'indifferenza, della mancanza di rispetto della loro stessa leadership nei confronti del suo stesso popolo.
So I must say that I was among the people that believed that Hamas would.
Quindi sono stata una delle persone che hanno creduto l'indomani di quella elezione, di quella vittoria elettorale di Hamas, che Hamas avrebbe dimostrato di avere più a cuore il bene del suo popolo e non soltanto, come dire, il bene dei suoi leader.
In a way, Hamas is much more a modern party than Fatah.
In un certo senso, Hamas ha dimostrato, fra l'altro, grazie, di essere un partito molto più moderno di quanto Al-Fatah sia mai stato. Oh, Hamas è riuscita a tenere delle elezioni politiche interne sotto un'occupazione, cosa che Fatah non aveva fatto mai in 20 anni, quantunque avesse avuto la migliore opportunità possibile di farlo durante i primi anni, i primi 10 anni di attuazione degli accordi di Oslo. Israele, i militari israeliani hanno assassinato alcuni grandi leader, figure di primissimo piano di Hamas, eppure il partito di Hamas continua a prosperare, ad accrescersi in quanto partito, e non dipende come Al-Fatah dal carisma di un leader. Al-Fatah ha perso buona parte della sua presa sulla popolazione per via del declino di Arafat.
But unfortunately, Hamas, as I experienced when I lived in Gaza for 5 months, is building up almost a military
Malauguratamente, però, io ho fatto un'esperienza diretta della vita a Gaza, perché ci ho vissuto per 5 mesi, e mi sono resa conto che questa leadership di Hamas in realtà ha stabilito a Gaza una dominazione militare molto repressiva, cioè che la leadership di Hamas usa varie forme di repressione, anche di terrore nei confronti della popolazione palestinese di Gaza, in un modo che supera di gran lunga il livello mai raggiunto dalla leadership di Al-Fatah, che pure lei, insomma. Quando sono tornata a Gaza per la prima volta in barca, via mare, come vi dicevo prima, mi sono accorta subito, all'istante, di qualche cosa che mancava. Qualcosa che mancava a livello proprio dell'atmosfera, cioè che il modo di vita, lo stile, il modo di fare dei palestinesi, il loro modo di vivere, il loro modo di comportarsi, non era più quel simpatico disordine che a me piaceva molto, quel gran casino. Quello mancava, c'era troppo ordine sotto Hamas, cioè era completamente contrario all'andazzo che io conoscevo fra i palestinesi, che hanno un modo di stare fra di loro molto più movimentato, disordinato, vorrei dire persino caotico. Sotto Hamas improvvisamente questo era sparito.
Hamas live very comfortably with the isolation of Gaza.
E Hamas campa benissimo in questo isolamento di Gaza. E gli va a pennello, gli va benissimo. Quando hanno a un certo punto invocato, hanno chiesto a gran voce che fosse tolto l'assedio a Gaza, non intendevano dire ciò che pensava la maggioranza dei palestinesi, cioè cerchiamo di ricollegare Gaza finalmente alla Cisgiordania, di rompere questa isolamento. Non gliene fregava niente a quelli di Hamas. Quello che voleva Hamas era di aprire Gaza attraverso Rafah, ma per accordare libertà di movimento soprattutto alle elite, ai dirigenti palestinesi, non alla maggioranza del popolo palestinese. Guardate, questo io gliel'ho sentito dire con le mie orecchie. Perché questo? Ma perché l'isolamento che si è creato tra Gaza e la Cisgiordania consente alla leadership di Hamas di fare uso del potere della religione in modo, cioè di avere mano molto più libera nell'uso anche di queste forme religiose, integraliste e estreme. Per darvi un esempio di quanto siano diffidenti i dirigenti di Hamas nei confronti dei contatti che i loro palestinesi possono avere col mondo esterno, vi rammento che circa un anno fa c'è stato un episodio, una grande, foltissima delegazione di gruppi vari della sinistra europea, 1400 persone, mica poco, una delegazione internazionale che ha cercato di, purtroppo poi non c'è riuscita, di arrivare a Gaza attraverso l'Egitto. Erano gruppi sostanzialmente di sinistra che avevano i loro bravi contatti con gruppi altrettanto di sinistra
di base a Gaza, e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, una formazione senz'altro di sinistra, era tutto contento di aprire le braccia e ospitare questi militanti, questi attivisti europei in visita. Quando le autorità di Hamas hanno sentito la notizia, hanno subito emanato una sorta di ordinanza temporanea, secondo la quale agli stranieri non era consentito di abitare in una casa palestinese, anche per un soggiorno limitato nel tempo. Dovevano andare tutti in albergo. A me questa misura, che è stata adottata da Hamas, mi ha ricordato istantaneamente la Romania sotto Ceausescu. Naturalmente i dirigenti di Hamas hanno addotto motivi di sicurezza, a me sembrano panzane.
Allow me to give personal illustration. When I entered Gaza the first time with a boat.
E per darvi un esempio tratto dalle mie vicende personali, la prima volta che sono ritornata a Gaza, come dicevo prima, a bordo di un'imbarcazione, avevo l'intenzione di passarci qualche mese, era il novembre del 2008, attenti alle date, e volevo stare perlomeno fino a gennaio del 2009, tutta contenta, tutta eccitata, finalmente sarei tornata a incontrare i miei amici che non vedevo più da 2 anni. Malauguratamente Hamas ha deciso di mettermi sotto sorveglianza per 24 ore al giorno, e quindi io andavo in giro per le strade, tutti potevano facilmente capire dove mi trovavo perché ero seguita costantemente 24 ore al giorno da un enorme macchinone che mi veniva dietro in ogni spostamento. Passeggiavo per la strada principale di Gaza e mi telefonavano sul cellulare i miei amici ridendo, dicendo: ah, lo sappiamo dove sei, dietro quel macchinone. In capo a 3 settimane comincio a seccarmi e protesto, e loro mi dicono: ma non c'è nessun problema, lei può restare anche un anno. E io gli dico: scusate, ma vi costa troppo questa sorveglianza 24 ore su 24? Nessun problema, ha detto Faceto, insomma uno scherzo un po' amaro, un mio amico, i soldi se li faranno dare dall'Iran. Insomma, per farvela breve, in capo a 3 settimane e poco più mi hanno buttato fuori.
So I was summoned two very solemn looking guys of the Palestinian Hamas security.
Come si è arrivata alla decisione di sbattermi fuori? Vengo convocata da un importante funzionario della sicurezza di Hamas, un tipo dall'area molto solenne, che mi chiama e mi dice: guarda, noi non ti possiamo più proteggere, tu te ne devi andare nel giro di 2 ore, è per la tua sicurezza. Déjà vu. 2 volte sotto il regime di Arafat mi era successa la stessa cosa, cioè che la sicurezza palestinese mi aveva detto di andarmene subito e di corsa perché non mi potevano più proteggere. Però la differenza è che sotto Arafat dei miei amici erano intervenuti presso Arafat stesso, presso i suoi servizi di sicurezza, e una volta nel giro di 3 giorni, in una volta nel giro di poche ore, erano riusciti ogni volta a ottenere un cambio di disposizioni. Quando mi ha convocato la sicurezza di Hamas e mi ha detto: tu tra 2 ore sei fuori di qui, gli ho detto: ah, che fate? Usate lo stesso manuale dei tempi di Arafat? Il funzionario non ha affatto apprezzato quella battuta, non ha riso neanche un po', e questa volta dei miei amici dentro Hamas anche loro hanno cercato di intervenire, ma stavolta è stato tutto vano. Militanti di Hamas, dico, che io conoscevo, hanno cercato di muovere qualche connessione, qualche maniglia nel Ministero della Sicurezza, ma niente, niente da fare. Allora, è un esempio del tutto secondario, riguarda la mia vicenza personale, però vi dice quanto è inflessibile la dominazione di Hamas su Gaza. E se è stata inflessibile nei miei confronti, credetemi, è inflessibile anche nei confronti del suo stesso popolo.